Churma, 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 churma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici, con voi le notizie di martedì 1 marzo 2022 e partiamo, come potete immaginarvi, subito dall'internazionale, dalla guerra in Ucraina. E continuano gli scontri dopo il primo round di negoziati, la guerra non si ferma e si scatena in tutte le grandi città ucraine, in particolare a Kiev, dove è diretta una colonna militare russa che si stende per 60 chilometri, e a Kharkiv, dove decine di civili sono morti in seguito ai bombardamenti russi. Ieri c'è stato il primo round di negoziati tra ucraini e russi sulle rive del fiume Pripyat in Bielorussia, ma per il momento non c'è alcuna svolta. L'Ucraina chiede una tregua e cessate il fuoco, la Russia non si sbilancia in una valutazione dei colloqui, Putin nel frattempo esplicita le sue condizioni per la fine del conflitto, ovvero neutralità dell'Ucraina e rinuncia all'ingresso nella NATO, e stop alle armi che arrivano dall'Europa, riconoscimento della Crimea, invasa nel 2014 come territorio russo. Zelensky, premier ucraino, invece chiede a gran voce la discussione immediata dell'ingresso del suo paese nell'Unione Europea. Sul fronte internazionale continuano a premere alcuni paesi occidentali sulle sanzioni e il rifornimento di armi all'Ucraina. Oggi in Italia c'è il voto delle Camere per l'invio degli equipaggiamenti bellici, continuano anche i vertici fra capi di Stato e di Governo e le riunioni straordinarie di ONU, Unione Europea e NATO. Nel frattempo la Cina giudica illegali le sanzioni imposte alla Russia. E sempre a proposito del rifornimento di armi all'Ucraina, la Germania, che nella sua Costituzione è vietato il riarmo, uguaglierà il 2% del PIL, come viene richiesto da Washington, in spesa militare, e stanzierà la cifra di 100 miliardi di euro per spese militari, per ricostruire la Bundeswehr. E, a detta di Scholz, il mondo non è più quello di prima, e quindi nel frattempo a Francoforte la borsa festeggia l'impennata da record, il 48% in più, del Rheinmetall, il colosso delle armi made in Germany, che è pronto ad aumentare la produzione di munizioni, elicotteri, carri armati e blindati. Questo ha confermato ieri a Monaco il CEO di questa grossissima ditta, la Rheinmetall. E si alza intanto il numero delle vittime civili, dei profughi. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il conflitto in questi pochissimi giorni ha già causato almeno 102 morti, 300 feriti tra i civili, ma la cifra più alta è quella degli ucraini in fuga, quasi 520.000 che stanno andando verso i paesi vicini da giovedì scorso. Sugli attacchi a obiettivi civili, tra cui ha fatto scalpore un missile lanciato nella piazza centrale di Kharkiv, il pubblico ministero della Corte Penale Internazionale ha annunciato che avvierà un'indagine su possibili crimini di guerra o crimini contro l'umanità commessi in Ucraina. E Putin invece accusa il governo ucraino di farsi scudo con la popolazione. Nel frattempo in tutto il mondo, dalla Germania all'Italia, continuano manifestazioni contro la guerra. A Berlino c'è stata la manifestazione più grossa, con mezzo milione di persone scese in piazza due giorni fa, domenica. In Russia sale il numero di arresti, oltre 5.000, per manifestanti che chiedono la fine del conflitto. In Russia il dissenso si fa sentire sia tra la popolazione che all'interno dell'apparato statale, e tra le personalità che hanno preso pubblicamente le distanze troviamo la direttrice del Meyer Hall Center, il teatro statale di Mosca, Elena Kovalskaya, che giustifica le sue dimissioni con queste parole: è impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui. Prese di posizione sono arrivate anche da parte di Maxim Galkin, la rockstar Zemfira Ramazanova, del cantante Valery Meladze. trovate diversi approfondimenti, scusate, sia su Radio Andadurto che su Radio Città Fujiko, in generale su tutti i media di comunicazione. Noi abbiamo selezionato questi due. Invece passiamo su altri argomenti perché la guerra non ci deve far dimenticare lo stesso, gli altri problemi che ci sono nel mondo e le altre guerre che ci sono in altre zone del mondo. Scusate, il Regno Unito, nel Regno Unito si moltiplicano gli utenti delle food bank. In Inghilterra, secondo la Food Foundation, nell'ultimo mese 1 milione di adulti ha passato almeno un giorno senza cibo, stiamo parlando del Regno Unito, per far fronte a spese domestiche diventate esorbitanti. Negli ultimi 2 anni, oltre 421.000 londinesi ha fatto uso di un banco alimentare, oltre 200.000 in più rispetto all'anno precedente. L'uso dei food bank nella capitale è schizzato in alto negli ultimi anni, quando all'inizio degli anni 10 gli utenti erano poco più di 10.000. Stiamo parlando della quinta economia più ricca a livello globale, che però, secondo l'UNICEF, è anche la quarta più povera quando si tratta di povertà alimentare, dietro la Romania, Bulgaria e Lituania. Il tutto mentre, e questo è riferito allo spazio europeo, il tutto mentre l'industria alimentare nazionale del Regno Unito spreca 3,6 milioni di tonnellate di cibo all'anno. E se è vero che l'inflazione lì sta correndo verso il 7%, magari è cambiata nell'ultima settimana per via delle borse di eventuali aziende che fabbricano armi, la notizia è di una settimana fa. Quindi, se è vero che l'inflazione nel Regno Unito corre verso il 7%, senza più sussidi extra per l'emergenza Covid, luce e gas arriveranno a costare 800 euro all'anno in più in famiglia. Quindi, fra le cause di questo uso dei food bank c'è anche lo smantellamento dello Stato sociale dai molteplici governatori in nome del pareggio di bilancio. Dimentichiamoci questo famoso pareggio di bilancio che adesso non è più importante, almeno per la Germania, che ha tolto anche il tetto al pareggio di bilancio per poter aumentare le spese militari. E in Regno Unito, al posto di tassare i colossi del petrolio come la Shell o la British Petroleum, che hanno festeggiato di recente utili da capogiro, il ministro delle finanze, ex banchiere e aspirante premier Rishi Sunak, ha annunciato uno scontino di 200 sterline sulle utenze domestiche annuale, che dovrà comunque essere ripagato più avanti, un prestito, insomma. Attraversiamo l'Atlantico, andiamo in America, dove settimana scorsa in Messico la Guardia Nazionale ha fatto irruzione nell'installazione di Radio Universidad nel Guerrero, e riportiamo dal sito il comitato Carlos Fonseca, che fa le traduzioni di Desinformemonos e riporta un comunicato. E in pratica, in Città del Messico, il Centro dei Derechos Humanos della montagna Tlanochilán ha denunciato che lo scorso 23 febbraio rappresentanti dell'Istituto Federale delle Telecomunicazioni, scortati da agenti della Guardia Nazionale, hanno fatto irruzione nell'installazione della Radio Università del Guerrero, Radio Uagro, allo scopo di smantellarla, dopo 40 anni di essere la voce dei cittadini e le cittadine che lottano per i propri diritti. Non ci sono state soltanto intimidazioni dei funzionari federali, ma un'azione di forza irrompendo nelle installazioni della radio con il personale della Guardia Nazionale che ha violato l'autonomia universitaria. E secondo l'IFETEL, ovvero appunto l'Istituto Federale delle Telecomunicazioni, sono entrati nella radio universitaria per verificare se è in possesso della concessione e autorizzazione vigente dell'istituzione, ma Tlanochilán ha affermato invece che si è trattato di un attentato contro l'autonomia dell'università e della libertà di espressione, una provocazione che propizia lo scontro con la popolazione universitaria e la società del Guerrero, criminalizzando il diritto a informare. Radio Uagro è uno spazio di comunicazione che appunto va avanti da 40 anni e che copre i settori sociali più indifesi e promuove la diversità di opinioni. È un baluardo a difesa dei diritti umani delle vittime della violenza, degli abusi del potere in un paese complicatissimo per i giornalisti come il Messico. quindi solidarietà da tutte le radio della ciurma con Radio Universidad del Guerrero. Sempre in America, invece, in Messico, nel confine fra il Messico e gli Stati Uniti, c'è una riserva per farfalle per le farfalle monarca, che è in pericolo per la costruzione del muro di Trump contro gli immigrati clandestini. Riportiamo da un articolo uscito qualche giorno fa sul Manifesto: questo muro, che è in costruzione dall'era Clinton, deve attraversare parchi nazionali, aree protette, terre sacre ai nativi, senza contare innumerevoli terreni privati. E questo muro, che appunto è in costruzione dall'era Clinton, tuttavia durante il periodo di Trump ha aumentato le dimensioni e adesso ha 10 metri di cemento armato lungo i 5.000 chilometri di confini. 3 anni fa il governo federale degli Stati Uniti aveva cominciato a requisire terreni privati e sulla lista è finito anche quello del Butterfly Center, una tappa nelle migrazioni di farfalle monarca e non solo, dagli Stati Uniti verso sud, cioè quindi una migrazione all'incontrario. La fondazione che gestisce questo centro ha fatto ricorso ai tribunali bloccando le ruspe di Trump, ci sono riusciti, però poi ci si è messo in mezzo anche il We Build the Wall, un gruppo privato guidato da Steve Bannon e altri potenti reazionari, fra cui Eric Prince, il miliardario fondatore dell'impresa dei mercenari Blackwater, e con fondi di privati il muro lo costruiranno loro tramite una raccolta fatta su GoFundMe. I guardiani delle farfalle sono tornati in tribunale per bloccare questo progetto, i costruttori privati di Bannon sono stati rinviati a giudizio, ma nel frattempo i guardiani delle farfalle sono diventati nemici numero uno di miliziani e frange Canon, che in rete scatenano l'inferno complottista, perché le farfalle sarebbero solo una copertura per traffico di clandestini importati dai marxisti. Vabbè, vi lascio pensare, immaginare questo inferno complottista, e che va dai narcos alla prostituzione a mezzo alle farfalle. E dalle minacce però i complottisti sono passati ai fatti, e 2 settimane fa, in occasione di un comizio contro l'immigrazione organizzato nelle vicinanze dal generale golpista, ex capo della sicurezza nazionale di Trump, Michael Flynn, gli autoproclamati patrioti hanno circondato il santuario delle farfalle in diretta Facebook, denunciando i finti entomologi pedofili. Una candidata della lista Trump ha cercato di investire con l'auto il figlio della direttrice, si moltiplicano le minacce di morte, questo sembra surrealismo, in realtà no. E insomma, nel frattempo, per via della protezione dei visitatori impiegati, il centro per le farfalle ha chiuso e non è più possibile visitarlo fino a data da definirsi. E niente, questi sono i confini. A proposito di confini immigrazione, l'Europa alza ancora di più le sue mura. Pronto ci sarà un database biometrico universale per tutti gli extracomunitari che transitano nell'Unione Europea, anche se minorenni. Per questo Eurodac manca soltanto il via libera del Parlamento di Strasburgo, dovrebbe discutersi nel Parlamento. Questo progetto, di cui abbiamo riportato altre volte in radio e alcuni avanzamenti, e il 5 dicembre scorso c'è un progetto che si chiama Protect Migrants Hermes, dall'Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, ha pubblicato uno studio condotto da 2 giornalisti italiani, Laura Carrera e Riccardo Collucini. Si chiama Tecnologie per il controllo delle frontiere in Italia. Questa ricerca analizza come i dati personali biometrici che qualsiasi cittadino europeo ha il diritto di non rilasciare, quando si tratta invece di migranti giunti sui confini europei, vengono barattati in cambio dell'accoglienza all'interno di questa terra grigia che precede l'identificazione dei migranti, e quindi loro non sono protetti da alcuna garanzia sulla propria privacy. Lo studio fatto appunto da Laura Carrera e Riccardo Collucini e analizza anche l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale usate per creare cartellini fotosegnaletici rese interoperabili da tutte le polizie dell'Unione Europea, inserite in Italia all'interno di un database di rei o sospettati, criminalizzando di default quindi la categoria delle persone migranti che fanno ingresso nel paese. E sul sito Melting Pot trovate un approfondimento con un'intervista a Laura Carrère, che è anche, oltre che giornalista, è anche attivista di Reclaim Your Face, una campagna europea contro la sorveglianza biometrica. E passiamo all'ambiente. C'è un report dell'IPCC sulla crisi climatica. Il sesto rapporto di questo comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici dedicato a impatti, adattamento e vulnerabilità. L'allarme è che oltre 3 miliardi di persone sono a rischio tra inondazioni e siccità. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha direttamente detto: agire subito, ogni ritardo significa morte, quindi adattamento o morte, senza mezzi termini. E questo rapporto di oltre 3.000 pagine è consultabile sul sito ipcc.ch, dove 270 scienziati da 67 paesi hanno fatto una valutazione complessiva dello stato della ricerca, con un sempre maggiore sforzo di integrazione tra le scienze naturali, sociali ed economiche, ed evidenziando il ruolo della giustizia sociale e delle conoscenze di popoli indigene e comunità locali. Quindi alterna allarmismo giustificato e segnali di speranza, indicando alcune vie d'uscita, tutte nell'ottica dell'adattamento. In Europa i rischi maggiori ricorrono le zone del sud e saranno proporzionali all'aumento delle temperature, aumenteranno mortalità, malattie e cambiamenti negli ecosistemi, tanto più gravi se verranno raggiunti i 2 gradi in più di temperatura. Oggi siamo già a 1,1 grado in più. E poi c'è il rischio siccità, diminuzione delle reste dei raccolti che non verranno compensate dall'aumento delle rese nel nord Europa e paradossalmente il rischio di una crisi idrica associata a inondazioni e all'aumento del livello del mare. In Italia, nonostante sia una delle zone a maggior rischio per gli effetti del riscaldamento globale, non ha una precisa scala di priorità di interventi. Il piano nazionale adattamento è in attesa di approvazione dal 2018 e l'unico piano è un sistema di monitoraggio e previsione per il rischio alluvione e mettere in sicurezza 1,5 milioni di persone. Quindi ecco, con questa notizia dall'ambiente passiamo alle notizie sul nazionale, due brevissime notizie. Nella scuola continuano le occupazioni, non si fermano le proteste studentesche e continuano le occupazioni in diverse scuole italiane, anche a staffetta tra una scuola e l'altra. Ieri mattina a Milano sono stati occupati il liceo Virgilio e l'istituto Galvani, che chiede spiegazioni al ministro Bianchi rispetto alle assurde decisioni riguardanti la seconda prova di maturità, senza nessun dialogo con le persone che realmente vivono la scuola quotidianamente. E con un grande ritardo mettendo in difficoltà gli studenti. Da inizio 2020 a Milano ci sono 13 scuole occupate, riportiamo da Radio Onda d'Urto. A Bologna invece è stato occupato il Majorana San Lazzaro ieri mattina. I temi al centro della protesta sono quelli studenteschi sull'edilizia, la maturità, l'alternanza, ma anche il no alla guerra in Ucraina. Né con Putin né con la NATO, siamo contro la guerra imperialista dei padroni che guarda solo ai loro interessi e non ai morti nelle case e nelle strade. Diversi collettivi come Scuole in Lotta, CUA, OSA e Cambiare Rotta hanno già dato solidarietà all'occupazione del Majorana. E continua invece in un altro centro studentesco, un altro istituto, il Copernico, continua il dibattito sull'occupazione dopo la denuncia di studentesse e studenti di essere stati trattenuti nell'ufficio della preside assieme a forze dell'ordine per una giornata intera, una denuncia che la preside ha smentito, e ora è il turno ai genitori che hanno scritto a professori e preside per prendere posizione contro le sanzioni disciplinari. I genitori non scendono nel merito delle proteste studentesche, ma credono importanti che le ragazze e i ragazzi, dopo 2 anni di pandemia, provino a prendere in mano i problemi che ravvedono nella scuola e sostengono anche che non ci sia un provvedimento disciplinare, che non sia quella la risposta a una richiesta d'ascolto E sembra che all'interno della scuola sia aperta una frattura che solo in un clima disteso e in un confronto sano potrà trovare ricomposizione. Questo quanto dice un gruppo di genitori del Copernico. Siamo noi adulti a dover favorire questo dialogo. Chiediamo che al posto delle sanzioni, la cui funzione educativa è abbastanza oscura, si crei un'occasione per un confronto aperto tra ragazzi, genitori e scuola sui temi portati alla luce dagli studenti e dalle studentesse. In altre scuole della provincia, come a San Giovanni in Persiceto, ci saranno assemblee, non occupazioni, ma sì, assemblee scolastiche. Facciamo un passo indietro, riprendiamo notizie sull'ambiente, aprendo così il locale e le notizie locali da Bologna. Che riportiamo da Zic, quotidiano online autogestito del territorio bolognese. Domenica si è tenuto il Carnevale della Rivoluzione Ambientale, un'iniziativa di protesta organizzata dalle rete delle lotte ambientali bolognesi, con al centro temi ambientali, ma anche l'opposizione alla guerra in Ucraina. Forte la presa di posizione contro il passante di mezzo che oggi causa, secondo i dati diffusi dall'amministrazione comunale, oltre il 40% delle emissioni da traffico veicolari che si registrano in città, 40%, e che si è allargato dalle attuali 12 fino a 18 corsie e provocherebbe ancora più inquinamento. Del resto le immagini satellitari mostrano che la pianura padana è una delle aree maggiormente inquinate dell'Europa. Questo mentre in Italia solo il 13% delle merci viaggia su ferrovia. Allargare il passante significa continuare a investire sul trasporto su gomma e quindi il 27 marzo la rete delle lotte ambientali bolognesi dice un appuntamento, un'assemblea metropolitana contro l'allargamento del passante di mezzo. In zona universitaria, nel centro, studentesse e studenti in corteo dopo le violenze della polizia, il movimento Arti Liberi e Cambiare Rotta sono state in corteo per la zona universitaria, una settimana di azione e di distanza dall'azione violenta della polizia in piazza Scaravilli, durante la quale sono state aggredite diverse persone che passavano la serata lì. Il commento del Movimento Arti Libere è che crediamo che sia il momento di far sentire la nostra voce senza timore e senza violenza, unendo le forze per fare fronte comune contro chi, per i propri interessi, abusa del proprio potere per limitare le nostre libertà. E Cambiare Rotta parla invece di una risposta importante in zona universitaria della comunità studentesca contro la repressione e le operazioni di presunto decoro che investono tutto il centro da anni e massima solidarietà ai colpiti dalla repressione. Invece, la scorsa settimana è stato inaugurato un ambulatorio odontoiatrico alla BA in vicolo Bolognetti con l'intento di fornire cure odontoiatriche gratuite a chi non ne ha accesso. E così, con questa ultima notizia locale, apriamo l'agenda di Bologna. Apriamo l'agenda di Bologna. Oggi abbiamo al Circolo Berneri di Piazza Porta Santo Stefano dalle 4 la spesa sospesa della colonna solidale autogestita, seguito all'archivio di Via Vesella, ma anche online, un evento alle 6, azione antifascista, storia, teoria e pratica della resistenza alla violenza squadrista e razzista. Andiamo a vedere. Facebook ci mette troppo tempo, compagni, smettete di mettere gli eventi su Facebook. Nel frattempo, alle 7:30 al Granata, in via San Rocco 16, c'è l'assemblea di Non Una di Meno verso l'8 marzo. Domani invece, a mercoledì 2 marzo alle 5 a VAG in via Paolo Fabbri c'è il doposcuola solidale promosso dalla colonna solidale autogestita e il solito mercato invece alla BA alle 5, mercato e aperitivi e lo spaccio popolare autogestito e ciclofficina al Berneri dalle 5. Mentre al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53, abbiamo l'assemblea pubblica del Pratello Resiste, 2022, che come sapete a Bologna si tiene il 25 aprile, in questa storica via Pratello Resiste, una giornata di concerti, dibattiti, banchetti e socialità, e quindi c'è l'assemblea organizzativa. Invece, sempre domani c'è in via Zamboni 38, promosso dal laboratorio Sibilla, alle 7. Non siamo taglie uniche. Un dibattito con Elisa Manici sulla diversità dei corpi, femminismo. E Elisa Manici è autrice del libro Grass, e questa iniziativa rientra all'interno delle iniziative verso l'8 marzo, che in università sarà un concentramento in Piazza Verdi alle 3, e successivamente si andrà alla Piazza Generale, allo sciopero generale promosso da Non Una di Meno. Queste le notizie da Bologna, prese da Zero in Condotta, e prima di chiudere andiamo a vedere, perché la radio non si ferma qui. Andiamo a vedere che cosa abbiamo oggi su Radio Wombat, Radio Spore, Radiogramma e Radio Forte. Oggi abbiamo in Radio Wombat, dopo il giornale radio, alle 2 troverete, oltre ai fantastici podcast sul sito di Radio Wombat, oggi alle 2 avete la stampa rassegnata in diretta, seguita da una replica di Canna e Camicia, e in diretta invece alle 6 l'Accademia della Brusca, seguita da Woke Wops in diretta alle 7 e un quarto. Per finire con il notiziario anticlericale in replica alle 8 un quarto. Vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio di radiofonia e sole, almeno per quanto riguarda Bologna. Questo è tutto dal radiogiornale gestito oggi da Radio Spore, ma della ciurma pirata della modulazione d'ampiezza, Radiogramma, Radio Spore, Radio Wombat e Radio Forte.